Allora, una era un'integrazione, nel senso che Selene nel suo libro, l'ultimo, dedica proprio l'ultimo capitolo al femminicidio, e in particolare, sì, e in particolare parla di quello di Teresa Noce. Sì, scusa. Scusate, Stefania Noce. Poi lo tagliamo dalla registrazione. Quindi volevo chiederle un po', perché era molto interessante come rappresentava appunto la sua relazione con il racconto di quel femminicidio. Penso che sia interessante, insomma, discuterlo, anche se mi dispiace perché vi faccio lo spoiler dell'ultimo capitolo, però. E invece. Contagua, se ha voglia di aggiungere qualcosa sulla violenza proprio sulle donne musulmane e come viene raccontata. Quindi torna abbiamo visto, cioè in generale quello che abbiamo visto è già violenza, ovviamente. Però dico a livello proprio di femminicidi o comunque di maltrattamenti in famiglia, eccetera, eccetera, come viene rappresentata da quel punto di vista la narrazione.
Io ti rispondo riallacciandomi a quello che ha detto Taqua. La sua esperienza è un'esperienza che viene vissuta in tutti gli studi televisivi, no? E su tutti i media. Nei TG italiani, nei media italiani, le donne non sono mai figure esperte. Cioè non c'è mai l'esperta di geopolitica che viene a spiegarci come funziona il mondo. La donna è la signora intervistata al mercato per dire «Oddio, ho paura degli immigrati!» o la bella ragazza con il velo, no? È sempre un elemento in qualche modo folcloristico, cioè in un mondo poi circondata di uomini che invece poi arrivano e ci dicono: ecco, adesso vi spieghiamo, no? Come funziona il mondo, come funzionano i grandi fenomeni globali. Io lavoro all'interno del sistema dell'informazione, lavoro da precaria, da freelance, no? Con una capacità di contrattazione pari allo zero assoluto. Mi sono ritrovata a lavorare all'interno forse del peggior anfratto dell'industria culturale dell'informazione, che è quello della cronaca nera, no? La cronaca nera è un mondo di narrazioni fatte per un pubblico femminile, ahimè, questo va detto. Cioè, sono le donne il primo motore che alimenta questo tipo di narrazione che mortifica le donne. Questo è un elemento su cui dovremmo riflettere, che in qualche modo andrebbe scardinato. Questo tipo di narrazione che mortifica le donne le vede sempre in un elemento di debolezza, di passività, che siano musulmane, induiste, buddiste, laiche. La donna, il ruolo della donna è quello. La donna è la foto avvenente che fa sfogliare la copertina, soprattutto se ha avuto una brutta fine, no? La donna è la ragazza musulmana che però deve essere carina, allega, perché noi non è che dobbiamo stare lì a interrogarci su quali sono davvero i fenomeni che coinvolgono, no, la comunità di cui fa parte. Dobbiamo in qualche modo avere l'idea che in questo dibattito pubblico fittizio abbiamo fatto sentire la voce, no? In contrapposizione, in un eterno flame, come tu dicevi, no? Vengo lì e mandata in pasto a quello della Lega Nord che viene a puntare il dito contro di me, e servo quei 5 minuti, no? Per dire: ok, abbiamo fatto la trasmissione multiculturale, abbiamo fatto sentire anche le voci polifoniche della società. E questa è la stessa cosa che è avvenuta sul femminicidio. Di femminicidio parlano tutti, di femminicidio scrivono le grandi firme, di femminicidio scrivono tantissimi cronisti, come ero io, cronisti d'accatto, cronisti da due lire, pagati 10 euro a pezzo, no? Ti veniva affidato il pezzo sul femminicidio, ti veniva affidato sempre nell'idea di dover raccontare una sorta di favola nera, una favola triste, una favola dove c'era la povera donna, quasi sempre di estrazione sociale non molto elevata, quasi sempre separata, con i figli a carico, ma incapace di essere indipendente, no? Chiusa in una trappola familiare per mancanza di indipendenza economica. Io lavoravo per dei giornalacci, ma dei giornalacci proprio veramente brutti, roba tipo Cronaca Vera, anche se poi in realtà quello che succede su Cronaca Vera succede su L'Espresso, succede su Panorama, succede su Repubblica Online, sul Corriere. Ormai diciamo, i paletti sono saltati, per cui quel tipo di narrazione è dilagante, onnipresente, e va dalla cronaca nera alla cronaca politica, a quella del terrorismo, senza soluzione di continuità, senza modifica dei linguaggi. Quando mi affidavano queste storie di femminicidio, io di solito tentavo di sottrarmi proprio perché non era sempre piacevole, no, raccontare questo tipo di meccanismo. Qualche volta però mi toccava. Qualche volta però mi toccava, io mi illudevo per militanza femminista, per competenza, per passione, per consapevolezza, di essere capace a scardinare quello che era il meccanismo della povera donna vittima. io credevo, mi illudevo, scrivevo anche pensando di aver fatto all'interno di una cornice ignobile un lavoro dignitoso, un lavoro quasi di servizio, no? Per scardinare il meccanismo che dicevamo sopra. Mi illudevo e fallivo completamente. Io mi sono resa conto di aver fallito e ho cominciato poi a mettere in discussione anche qual era il mio percorso personale e professionale, che poi è all'interno del libro, raccontando la storia di Stefania Noce. Stefania Noce è vittima di femminicidio da parte del suo ex fidanzato, che nel corso di un'aggressione brutale uccide lei, uccide il nonno, ferisce la nonna, una ragazza giovanissima di 24 anni, attiva nei movimenti femministi, attiva nei movimenti studenteschi, una ragazza che mi somigliava tantissimo, ero io 10 anni prima, ero io prima di arrivare non si sa come al gradino più basso dell'informazione. Era una persona in cui io totalmente mi sarei potuta identificare, ma nel momento in cui ha raccontato la sua storia, io questa cosa non l'ho vista. Io avevo come una specie di muro, no? Avevo quel refrain: ma queste cose succedono alle poverette, queste cose succedono a quelle che subiscono, queste cose di certo non succedono a me, non succedono a me che sono femminista, non succede a me che ho avuto 1000 esperienze nei collettivi, non succede a me, non succede ai maschi che frequentano i miei ambienti, alto luogo comune che, ahimè, tanti fatti recenti, no, ci hanno permesso di statare. Quindi quando ho raccontato la storia di Stefania, in qualche modo pensavo di aver fatto un lavoro accettabile, dignitoso. C'erano tanti particolari anche brutti in questa storia di femminicidio, per il tipo di violenza che era stato utilizzato, per la presenza di tutti i paletti classici, perché il fidanzato di Stefania Noce, uno che aveva puntato una balestra davanti casa, che aveva cercato praticamente stabilito una serie di trappole, perché quella ragazza la voleva morta, la voleva fuori dal mondo, l'avrebbe fatto andando al famoso ultimo appuntamento che c'è anche nella storia di Stefania, ma l'avrebbe fatto comunque perché aveva deciso di annientarla. Raccontando quella storia avevo tutti questi paletti. C'era lui che ha detto, quando è stato arrestato, ma io l'amavo troppo, ma io non le volevo far male, io l'ho uccisa perché lei mi voleva denunciare per stalking, svelando quello che è il meccanismo classico, cioè che le donne vengono ammazzate perché denunciano, vengono ammazzate perché si ribellano, vengono ammazzate perché sono forti, non vengono ammazzate perché sono deboli. Ma io ho raccontato la sua storia e in qualche modo ho cominciato a sentire mal di pancia, ho cominciato a sentire malessere e non capivo, finché una sera mi sono seduta e ho cominciato a tirare giù dal mio archivio personale tutte le storie di femminicidio che avevo scritto. E mi sono trovata di fronte a un mostro che ero io e che non ero io, che io mi ero illusa di non essere. Da donna che scriveva per donne, pensando di migliorare, no? Di bonificare l'ambiente, ero sguazzante, completamente immersa all'interno di una palude. Questo perché le narrazioni che sono tossiche, che partono dalla bella ragazza con il velo, arrivano dalla bella ragazza uccisa dal fidanzato con la foto procace in copertina, che è un elemento visivo che deve essere sempre presente ovunque, dalle foto rubate su Facebook, no? Agli scatti della povera Tiziana Cantone. Tutti questi elementi alla fine ti entrano dentro, perché la narrazione del femminicidio noi la dobbiamo combattere quotidianamente, anche quando sembra che è una cosa superficiale, che non ha importanza, perché diventano una seconda pelle, ti rendono incapace di ragionare in una maniera diversa, e in qualche modo anche quando tu ti illudi di essere protetta da quel meccanismo, ti entrano dentro il cervello e anche tu cominci a raccontare quell'eterna narrazione dove le donne sono o vittime o spietate assassine. O c'è la mamma del piccolo Loris, la mamma mostro, la mamma malefica, la mamma che addirittura deve restare in carcere perché c'è un grado di cattiveria metafisica talmente lampante, talmente autoevidente che qualsiasi principio giuridico per lei non vale, perché lei è una donna assassina. O dal lato deve essere la poverina che in qualche modo ha una follia diversa, no? Ha la follia di non vedere, di non capire, di essere immersa in una violenza quasi senza, come se non la riguardasse, finché non viene uccisa, allora diventa una specie di figura patetica alla quale noi ci possiamo appassionare, no? Ci possiamo interessare, che però non ha nessun interesse quando c'è da affrontare le questioni importanti come la geopolitica, no? O la violenza sulle donne, a commentare la quale spesso e volentieri vengono chiamati uomini che non hanno di meglio da fare che esordire dicendo però il femminicidio è un falso problema, il femminicidio è un fenomeno che non esiste nei numeri. Io vorrei chiudere questo intervento per passare la parola a Taqua, Fermandomi per un attimo sulla questione del femminicidio come escalation sì, escalation no, è un fenomeno degli ultimi anni, è un fenomeno di recrudescenza, aumenta, diminuisce. Questa è una questione che è marginale, una questione che sposta completamente l'asse. Se voi andate a guardare i dati degli ultimi 30 anni degli omicidi che hanno per vittime le donne, c'è una costante continua. Ci sono variazioni che sono importanti, perché quelle variazioni indicano, ognuna è una storia di una donna che non c'è più, e tutte le donne sono importanti, non una di meno, no? È il punto da cui noi siamo partiti. Però c'è anche un'indicazione che in qualche modo quella violenza è una violenza strutturale, che fa parte del DNA di questo paese, ed è in quella versione che noi dobbiamo cercare di scardinarla, perché se noi la consideriamo come un fenomeno mediatico, è come la montagna killer, è come il cane killer, è un fenomeno emergenziale, è come il musulmano cattivo che ci viene, no? A distruggere i nostri valori, è un fenomeno emergenziale contro il quale noi non possiamo fare nessun ragionamento, nessun attacco strutturale, ma possiamo soltanto reagire con la pancia, commuovendoci, piangendo queste donne, facendo le chiaccolate, dove sbandiriamo le foto in cui era così bella, era così sorridente, perché l'elemento è sempre quello: noi dobbiamo essere donne belle, sorridenti, piacevoli, funzionali alla vendita dei giornali, ma in qualche modo non siamo mai il motore anche persino dell'informazione che ci riguarda.
L'altra volta sono stata, ma 2 anni fa circa, sono stata a Messina, e a Messina sapete che ci sono le prime immigrazioni, quindi i primi sbarchi, eccetera eccetera. C'era questa donna tunisina, di origine tunisina, e lei era abbastanza praticante, portava il velo eccetera, aveva 5 figli e era sposata sempre con un uomo tunisino, e praticamente questo uomo non era per niente praticante, era alcolizzato, disoccupato, c'era questa frustrazione interna eccetera eccetera, si sentiva, diciamo, si sentiva come se ne parlava, perché io ho partecipato ai dibattiti pubblici dopo che era successo il fatto, e si sentiva, aveva un senso di inferiorità nei confronti di sua moglie, perché lei era quella che lavorava nel centro di accoglienza, manteneva lui, manteneva i 5 figli, erano tutti 5, la più grande aveva 7 anni, la più piccola aveva 1 anno circa, e nei centri di accoglienza praticamente ti chiamano anche alle 2, alle 3 di notte per venire a fare mediatore culturale nei primi sbarchi. Quindi lei usciva, riceveva questa chiamata, usciva alle 2, alle 3 di notte per andare a lavorare, e dopo un po' di periodo suo marito l'ha ammazzata, l'ha uccisa. In quel periodo, seguendo come ne parlavano anche nei dibattiti pubblici, era appunto la donna, da una parte di quelli che la conoscevano, era una donna allegra, eccetera eccetera, per bene, eccetera eccetera, e dall'altra parte nel dibattito mediatico hanno riassunto tutto il problema del femminicidio, del caso di femminicidio, in quel caso di femminicidio, perché era una donna musulmana che portavano il velo, e l'hanno riassunto su un caso culturale, religioso. Non è un caso che lui era alcolizzato, cioè aveva un problema di alcol che non riusciva a controllare, ed era disoccupato e c'aveva questo senso di inferiorità nei confronti di sua moglie, e l'ha finita per ammazzarla. Non si discuteva di quello, si discuteva del fatto che lei, sicuramente suo marito l'ha obbligata a portare il velo, non so che, bla bla bla, eccetera eccetera. Oppure parlavano di questi uomini che vengono nel nostro paese e violentano le nostre donne, non so che, non so che. E vabbè. E poi c'era questo caso che è successo recentemente, mi sono accorta anche di questa questione, che ogni settimana si parlava di una ragazza adolescente che è stata obbligata a portare il velo dai suoi genitori, e perché voleva mettere i costumi occidentali. Veramente c'è una cosa chiamata globalizzazione, questi costumi occidentali ci sono anche nel più deserto del Sahara, della Tunisia, che io vengo da lì, io sono originaria da lì, quando torno in Tunisia i miei cugini vestono Nike, vestono Adidas e cose comunque tra virgolette considerate super occidentali. E va bene. Questo caso dei genitori che hanno rasato a zero la loro figlia si è caduto sempre nel dibattito della questione del velo, dell'Islam, di culture non nostre, molto lontane da noi, eccetera, eccetera, e non si è andato a studiare quel caso particolare, che problema hanno quei genitori, che problema ha la figlia, il conflitto tra generazioni, tra figli e genitori, che da quanto tempo sono qui in Italia, che tipo di lavoro fanno, che ceto sociale sono, eccetera, eccetera. Quindi non si è andato a concentrarsi sul caso in sé, ma si è fatto questo dibattito. Poi ho notato la settimana dopo della ragazza che è stata picchiata perché le sue amiche tutte portavano il velo e lei invece non voleva portare il velo e quindi loro l'hanno picchiata. Ho detto cavolo. Tra l'altro quel giorno, in questo caso, ero a Reggio Emilia per lavoro, ero a cena, erano le 10 di sera e ho ricevuto questa chiamata da il Corriere della Sera. Mi fa: ciao, vogliamo intervistarti per quello che è successo oggi. Cosa è successo oggi? No, è successo questo, il caso di Bologna, eccetera, eccetera. Vogliamo una tua opinione generale. Sì, però voglio sapere cosa è successo oggi. Posso avere il tempo di cercare, informarmi su questo caso particolare? Eccetera. No, 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 vogliamo solamente sapere una tua opinione generale. Sì, però alle 10 di sera. Chiedermi un'opinione generale su un caso che io manco conosco, che è appena successo da qualche ora, che opinione generale volete avere da me? Volete avere da me? È rimasto lì mezz'ora a insistere, faccio no, 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 fammi prima informare e poi ti dico l'opinione generale se vuoi. La settimana dopo Torino, quindi è quasi diventata una specie di moda, che è un caso quello di Torino, è successo mesi fa e se ne è parlato proprio in quel momento. In quel momento si è tirato fuori, esattamente in quel momento. Secondo me bisogna proprio fare una specie di formazione sia da parte dell'ordine dei giornalisti, e lo dico in questo caso come giornalista, sia da parte di chi fa questo lavoro a livello televisivo, che è tutta gente che ha studiato nelle accademie di cinema, filmmaker, operatori di camera, eccetera, eccetera, sia anche come spettatori dobbiamo un attimo sforzarci a saper leggere le notizie, a approfondire anche noi caso per caso e non cadere sulla generalizzazione e allontanarci da quello che è il caso femminicidio, violenza su un'adolescente che è stata obbligata a portare il velo o questa ragazza che è stata picchiata dalle sue amiche, non so che. Quindi sia da spettatori che da ordine dei giornalisti dobbiamo veramente farci un grandissimo impegno di ripetere, veramente iniziare un po' dal basso e per poter cambiare. È un processo molto lento sicuramente, però con un po' di pazienza secondo me. Sono ottimista, vorrei essere ottimista. Grazie.
Grazie a entrambe. C'era già